Astronauticast, stagione 7, episodio 15, live dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, un pochino in ritardo rispetto all'orario promesso, ma non penso che nessuno degli ascoltatori in diretta si stupisca ormai di tutto ciò. Per fortuna, chi è a cercare di tenermi in riga, anche quando ho le giornate impegnate che mi fanno arrivare all'ultimo secondo, c'è la mia squadra. Manca Marco Zambianchi, che è tornato nelle patrie, nei patri confini, ma partiamo.
Le patrie galee.
mi stava scappando quello, quando ho detto patrie pensavo, in automatico mi è venuto quello. Ma i patri confini, diciamo. Assolutamente nessun problema legale per il presidente dell'associazione. Chiudiamo, sicuramente sarebbero partite le voci. Allora, la voce che avete già sentito, allora, sarà il primo, da sud del Po, da Modena, c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, buonasera, speriamo che il presidente non se la prenda troppo per averlo così dato per ingabbiato, no?
Ma la settimana scorsa ho sentito la puntata che io non c'ero e ho sentito riferimenti a me stesso, di conseguenza mi sento un po' titolato
a sputanare il presidente.
Esatto, beh, chiunque, anche voi, la prossima volta che sente qualcuno di voi, ovviamente. Allora, ho fatto partire l'orologio, quindi facciamo partire l'orologio, nonostante abbia segnato sulla checklist che era partito. La voce che avete sentito, come dicevo, era di Riccardo Rossi, che è anche Space Humor, lo trovate su twitter.com/spacehumor, anche su twitter.com/RickyAndReal, però è il suo account personale. Quello che è più importante dal punto di vista astronautico è la sua produzione di fotomontaggi irriverenti e divertenti, che trovate, come dicevo, su Space Humor, anche su
sulla toolbar di Astronauti News. Esatto. In alto c'è il link che vi riporta alla gallery
su Flickr, perché su Flickr in realtà lo fai col tuo account personale, quindi se uno cerca il tuo account personale trova anche le foto del cane e queste cose qua.
Esatto, però ormai c'è uno sbilanciamento di foto di Space Humor rispetto alle mie personali. Sì, in effetti non è una cosa studiata perfettamente, però ormai ho iniziato così, vado avanti così.
No, vabbè, è meglio così, tanto ormai chi ti sta seguendo, e ci sono anche dei nomi importanti, sa dove trovarti, diciamo.
No, tanto poi mi fa piacere che poi associno anche che sono io, quindi vada così.
Giustamente. Sei riuscito a twittare mentre parlavamo? Perché mi è arrivata la notifica in questo preciso istante.
Sì, sto cliccando, sto spammando come al solito su tutti i social media che siamo live.
Ma come sei multitasking? Spostiamoci invece a ovest di Cino, dal sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da Carmagnola, da parte di Luigi Morielli.
Luigi Morielli, twitter.com/monzitrack, perché vedo che l'ha messo nel lower third, at monzitrack. Ma twitti?
Poca roba.
Perché ok, ho un po' abbandonato Twitter ultimamente, ma non mi sembra di vedere tanto contenuto. Vabbè, che poi magari quello che posti lo dici anche nella nostra chat organizzativa, e magari non so dove l'ho letto, quindi. Vabbè, comunque Luigi Morielli, se volete leggerlo, non Twitter. Twitter è il posto sbagliato, il posto giusto invece è la rivista Celum, dove è columnist, dove cura la parte di astronautica, e poi anche sul suo blog con un traffico ridotto, comunque su astrogation.blogspot.com, che rimane lì, c'è anche un archivio sterminato, ormai rivaleggia con astronautinews.it, di conseguenza fateci un giro. Finiamo il giro. Paolo Amoroso, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Oggi è il 20 febbraio del 2014 e se volete commentare quello che diciamo o fare delle domande potete aggiungervi alla chat che trovate nella pagina della diretta, oppure taggare i vostri tweet su Twitter, i vostri post su Google+, con l'hashtag Astronauticast.
È vero, ci siamo dati questa regola di dare la data assoluta, ma la settimana scorsa non c'ero, quindi non ho ancora ingranato con la nuova procedura. Quindi 20 febbraio 2014. Bene. E poi l'hashtag l'hai già detto, bene, quindi niente, sono inutile. No, mi rendo utile nella sezione informazioni associative, quello che facciamo come associazione ISA e come galassia di siti web e servizi che cerchiamo di garantire ai nostri associati e non solo, a tutti quelli che si interessano di spazio e vogliono leggere qualcosa in lingua italiana. Abbiamo aperto una nuova sezione di Astronaut News che si chiama Col CC Blog. DLR, l'associazione, l'agenzia spaziale tedesca, ha aperto recentemente un blog di divulgazione per raccontare quello che si fa dal punto di vista del centro di controllo di Columbus, qui vicino a Monaco. Non è una cosa di cui mi occupo io, è una cosa di cui si occupano dipendenti di ELAR, in particolare l'autore principale, penso che abbia postato tutte e tre le entry attuali, è Tom Ulig, che è un direttore di volo di Columbus. È molto interessante perché si entra un po' più nel dettaglio, cosa che magari a volte io non mi sento di fare nelle notizie o comunque è un punto di vista privilegiato. Di conseguenza vi invito a leggerlo se conoscete il tedesco o l'inglese, ma se invece l'unica lingua che conoscete è quella in cui ci si deve sciacquare i panni in arno per scrivere, quindi io non l'ho fatto, scrivo malissimo, c'è la traduzione in italiano su Astronaut News. L'URL non ce l'ho sotto mano, ma dovrebbe essere astronautnews.it/tag/col-cc. Siccome so benissimo che si fanno confusioni, anche se l'ho detto giusto, lo si può sbagliare, nelle note dell'episodio ci sarà il link. Qualcosa da aggiungere? Attualmente questo... trovate soltanto... Scusami.
Volevo solo aggiungere che questo blog è interessante perché ricordiamo Columbus, il laboratorio di ricerca scientifica, il contributo europeo principale alla Stazione Spaziale Internazionale è... diciamo il punto centrale dell'attività di ricerca scientifica degli astronauti europei e non solo sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Intanto dalla chat mi punzecchiano perché dico galassia di siti ISA, ma è una cosa che è sempre stata così, mi dicono di usare al massimo costellazione o sistema solare.
Vacca boia, è sempre stato così ragazzi, su, non stateci addosso.
Allora il sistema dinamicamente legato ISA...
che ci orbita intorno, ma poi ci dicono che abbiamo troppa massa, che ci stiamo gonfiando come dei palloni gonfiati, quindi lasciamo stare. I siti ISA. Attualmente c'è soltanto una entry, perché ho fatto una traduzione sola, ce l'ho nella mia lista di cose da fare da 3 giorni, ma non riesco a trovare un secondo libro. Fortunatamente non è un impegno gravoso come quello che ha il nostro Paolo con il diario di Samantha, che è un impegno quotidiano di traduzione. Dovrebbe essere più o meno a cadenza settimanale, cercherò di andare in pari nei prossimi giorni e poi di fornirvi appena possibile le nuove entry man mano che escono, man mano che vengono tradotte in inglese, perché dal tedesco ci metterei un po' più di una settimana a tradurre probabilmente. L'altra notizia invece è che abbiamo finalmente un canale YouTube abbastanza ordinato e abbastanza completo, perché Paolo si è ascoltato tutte le nostre puntate e ha fatto un po' di pulizia.
No, ascoltate no, per fortuna. Mi sono limitato...
Come sono per limitato. Fortuna?
Mi basta ascoltarle una volta sola quando registriamo. Però no, in realtà il lavoro è stato molto più complesso. Ho riordinato l'intero canale YouTube di Astronauticast, che esiste da diversi anni e raccoglie attualmente oltre una settantina di video. Li ho catalogati, commentati, taggati, riordinati, raggruppati e vi invito a andare a vedere il risultato che potete trovare su YouTube all'indirizzo youtube.com/astronauticast, il nostro canale. Sulla pagina principale sono raggruppati e raccolti soprattutto le nostre produzioni originali, i video che abbiamo totalmente o parzialmente realizzato noi, quindi troverete la stagione in corso 7 completa del podcast di Astronauticast, la stagione precedente, la 6 parziale con i video, con alcuni dei video della stagione, poi le nostre altre attività come i lanci dei palloni di stratosfera, le registrazioni video di alcuni collegamenti ARIS, contatti radioamatoriali con la Stazione Spaziale Internazionale, particolarmente emozionanti perché erano con il nostro astronauta italiano Paolo Nespoli. commenti che Marco Zambianchi aveva fatto a una missione shuttle, commenti giornalieri in italiano, con le immagini di NASA TV, e infine un documentario in cui c'eravamo cimentati nello sbufalare le tesi luna complottiste del programma di Rai 2 Voyager di Giacobbo. Quindi anche noi ci siamo cimentati in questo sport, in questa attività, con un risultato che è stato più che altro una bozza di documentario, perché non l'abbiamo mai completato, ma comunque è ugualmente interessante, credo che fornisca informazioni visivamente, così dal punto di vista dei contenuti, anche particolarmente interessanti e fruibili. Quindi vi invito a visitare il nostro canale Astronauticast su YouTube.
Ma si possono riordinare i video, dicevi? Io perché non sono riuscito a mettere l'uno in coda.
Sì, certo, basta inserirli in una playlist e poi si può cambiare l'ordine dei video in una playlist.
Ah, ok, però atterrando alla pagina.
Anche le sezioni della pagina si possono riordinare.
Ok, devo perderci un pochino più tempo. Intanto grazie per il tuo lavoro di bibliotecario o videotecario, cosa si dice in questi casi? Vabbè, nel tuo servizio per il canale di Astronauticast. Sono contento che finalmente sia diventato completo, perché per un po' dovevamo caricare manualmente i video quando li registravamo con un altro sistema. Abbiamo passato, penso, 4-5 piattaforme tecnologiche dalla partenza del podcast, quindi è bello che adesso ci stiamo abbastanza accasando con Google e YouTube.
Poi vabbè, nel frattempo YouTube ha anche cambiato più volte, insomma, il modo di presentare le proprie pagine, quindi insomma ha fatto bene Paolo a mettere un attimo d'ordine.
Ok, io vi sento molto vi sento sparire ogni tanto, penso di avere problemi di banda qua, spero che mi ascoltate in maniera decente, sicuramente non mi vedete in maniera decente, mi dicevate che ero un po' a 8 bit. Ma non è quello importante, anzi magari provo a condividere lo schermo che è più interessante della mia faccia per parlare della prima notizia di questa puntata. Sì, magari facciamo un minimo di sommario, parleremo di Cygnus, parleremo di Opportunity, abbiamo parlato della roccia misteriosa comparsa vicino a Opportunity, più o meno è stato risolto il mistero, parleremo di Dragon, perché SpaceX è una delle i capisaldi, ultimamente parliamo molto spesso di SpaceX perché sta facendo il suo lavoro, il terzo volo di Dragon un po' posticipato ma arriva, la stazione spaziale lancia siluri, qualcosa di non proprio siluri, ma il video sembrava un lancio di siluri dall'Enterprise. Ci racconterà poi Ricky di cosa si tratta, e poi abbiamo le solite rubriche. La prima notizia che ricevo è Cygnus, che fa il parallelo a SpaceX per quanto riguarda la fornitura di servizi commerciali alla stazione spaziale. Abbiamo raccontato più volte come si è arrivati a questa situazione. NASA ha finanziato parzialmente lo sviluppo di capsule commerciali per garantire un approvvigionamento alla stazione in mancanza dello shuttle, e per non dipendere unicamente dai cargo europei, giapponesi e soprattutto le Progress russe, e le due vincitrici dell'appalto sono state SpaceX e Orbital. Cygnus è arrivata alla conclusione della sua prima missione operativa, non è la prima volta che una capsula Cygnus arriva sulla stazione, l'avevamo raccontato quest'estate con la prima missione dimostrativa, che però non faceva parte dei contratti commerciali, non c'erano a bordo esperimenti, non c'era a bordo niente di assolutamente vitale e importante, era una missione semplicemente dimostrativa, chiaramente con qualche contenuto a bordo, ma adesso la prima è arrivata a bordo qualche settimana fa, l'avevamo raccontato. Abbiamo raccontato anche di alcuni dei contenuti, e adesso finalmente è arrivato il momento di lasciare Cygnus e con il braccio robotico e di rispedirla verso Terra. Diciamo quando, cosa, come. È successo martedì 18 febbraio, quindi due giorni fa, per chi ci ascolta in diretta, un po' di più per chi ci ascolta in differita. fondamentalmente la parte tecnica che magari interessa qualcuno è che la capsula non è un attracco automatico, non c'è una porta di docking, ma ci sono delle porte uguali a quelle che vengono utilizzate per l'attracco di altri moduli, quindi è come avere una stanza in più nella stazione spaziale quando c'è attraccato uno di questi sistemi, e quindi il braccio robotico cattura la capsula, la porta alla porta di docking, scusate la cacofonia, la attacca e poi al momento in cui la capsula si deve allontanare viene richiuso il portellone, viene depressurizzata la parte, il vestibolo si chiama, la parte tra i due mezzi, il braccio robotico allontana la capsula e poi la capsula viene rilasciata e manovra in maniera indipendente. La caratteristica, la parte un po' di cronaca di questo distacco è stato che durante dopo aver già richiuso il portellone e averlo depressurizzato, l'analisi delle immagini di terra, delle fotografie che gli astronauti fanno comunque in ogni caso, in ogni operazione un po' definitiva, come chiudere un portello o ispezionare una parte della stazione, l'analisi delle fotografie ha notato un cavo un po' danneggiato, quindi l'istacco è stato non posticipato, quantomeno è stato utilizzato il tempo in cui la capsula era ancora attraccata per analizzare, per riaprire il portellone e analizzare il vestibolo per verificare che questo cavo non fosse niente di grave. Effettivamente era solo un problema alla schermatura, alla guaina, diciamo, di conseguenza non c'erano rischi per l'unberthing e rischi per un successivo utilizzo della porta, e quindi dopo aver allentato per l'ultima volta i 16 bulloni che fissano la capsula alla porta di berthing, si è proceduto al rilascio. Vi dico qualche numero che pesco dalla notizia scritta dal nostro Luca Frigerio su astronautinews.it. C'erano all'inizio, appena arrivata, 1466 kg di carico. Ci sono sempre dei dubbi quando trovo un punto, una virgola, sembra un po' poco, 1,4 kg di carico, quindi 1400 kg di carico, quindi esperimenti scientifici, questa volta si trattava di una missione ufficiale, quindi c'era importante carico a bordo, oltre a mezzi di sussistenza per l'equipaggio, cibo e indumenti e altre cose, ed era ovviamente è stata riempita di rifiuti, perché Cygnus non è una capsula come Dragon in grado di rientrare, quindi tutto quello che viene messo all'interno viene distrutto nel rientro, e diciamo in maniera analoga alla Progress. L'ultima cosa che leggo nella notizia, che chiaramente non mi sono preparato, è che la capsula è dedicata a Gordon Fullerton, un astronauta NASA deceduto l'anno scorso all'età di 78 anni. Per chi non lo riesce a collocare, io onestamente non ricordavo il nome, faceva parte della missione STS-3 e della missione STS-51F, quindi un astronauta dei tempi d'oro dello shuttle, di quando, del periodo tra Apollo e shuttle. Sul sito di Astronaut News trovate il filmato da YouTube del rilascio della capsula, è interessante. Si vede anche l'allontanamento viene fatto con un comando manuale da bordo della stazione chiamato di abort, perché è lo stesso comando che viene dato alla capsula quando ci si accorge che c'è qualcosa che non va durante l'avvicinamento, e gli astronauti possono manualmente scegliere di comandare alla capsula di allontanarsi in maniera molto, molto repentina dalla stazione, e quindi è quello che si fa per allontanarla e poi per lasciare i controllori di terra di Orbital il compito di fare un rientro controllato. Questo è tutto, quindi possiamo passare alla prossima notizia, a meno che i miei compagni abbiano qualcosa da aggiungere. Paolo, ha qualcosa sull'astronauta di storica nonno Apollo?
Niente di particolare su questa notizia.
Bene, però siccome ho già fatto un tease delle altre notizie, passo la parola a te, Paolo, per il mistero della roccia su Marte.
Sì, risolto il mistero di Pinnacle Island. Non è un titolo di giornale su un'inchiesta dell'FBI, ma avrebbe potuto esserlo, visto le fantasie complottiste che si sono scatenate per un episodio recente dell'esplorazione marziana del rover Opportunity. Cosa è successo? Verso l'inizio di gennaio del 2014, gli scienziati del rover Opportunity, analizzando le sue fotografie, avevano trovato un piccolo sasso delle dimensioni di pochi centimetri in un punto del suolo in cui solo pochi giorni prima non c'era nulla. Si erano appunto scatenate fantasie complottiste di ogni tipo, c'era chi pensava che si trattasse di campioni biologici, qualche tipo di forma vivente e quindi la NASA doveva assolutamente esaminare in dettaglio, ma le uniche ipotesi razionalmente possibili erano soltanto due. Una era che quel sasso fosse un meteorite caduto appunto durante la permanenza del rover Opportunity in quella zona e quindi arrivato dall'alto, dal cielo. Ma non c'erano molti indizi a sostegno di questa ipotesi perché non si trovava, per esempio, un cratere nella zona circostante e soprattutto non si trovavano detriti sufficienti così a confermare la presenza di un meteorite di quelle dimensioni in quella zona. L'altra spiegazione, che si è rivelata quella effettivamente corretta, è che il rover Opportunity sia passato al di sopra, di un sasso più grande con una delle sue ruote, frantumandolo e trascinando parzialmente questo piccolo sasso che era stato chiamato Pinnacle Island, nella posizione in cui poi è stato effettivamente visto e scoperto per la prima volta esaminando le fotografie. Ci si è accorti che questa era la spiegazione corretta, guardando intorno alla zona dove si trovava Opportunity e trovando proprio un sasso più grande, parzialmente frantumato, da cui poteva provenire il sasso più piccolo di Pinnacle Island, anche con le tracce vicino del passaggio del rover. Quindi è stato trovato il colpevole, il mistero risolto e il caso è chiuso.
Lo strano caso di Pinnacolada, no, Pinnacle Island. Ogni volta che lo dicevi sentivo Pinnacolada. È stato buffo come questa cosa abbia addirittura causato una causa. Oddio, porta alla porta, ha causato la causa alla NASA per conto di qualcuno che accusava
Sì.
l'Agenzia Spaziale Americana di non indagare a sufficienza sulla vita
La NASA è
extraterrestre.
stata denunciata da un noto scienziato, diciamo così, un po' eccentrico. Credo che sia uno degli editor, comunque uno dei responsabili di una famosa pseudo rivista scientifica di pseudo esobiologia in cui così si fa volare un po' troppo la fantasia, ma la razionalità ha un ruolo poco rilevante. Questo scienziato aveva denunciato la NASA chiedendo un'ingiunzione perché il team di Opportunity facesse delle analisi assolutamente approfondite, esaustive, riprendesse Pinnacle Island ruotando con il braccio robotico tipo di un grado alla volta per riprendere il sasso da tutte le angolazioni. Tra l'altro, non rendendosi nemmeno conto che dopo 10 anni di lavoro e di attività su Marte, il braccio robotico di Opportunity non ha più l'agilità richiesta per questo tipo di movimenti di precisione, ma insomma aveva chiesto tutta una serie di analisi assolutamente inutili perché, pur essendo una roccia interessante, questa non è assolutamente il campione biologico che questo scienziato bizzarro pensava fosse.
Artrite robotica. L'altra notizia che forse potevamo attaccare a quella di Cygnus è invece la data finalmente del terzo volo di Dragon.
Sì, effettivamente è stato SpaceX ha fissato domenica 16 marzo alle 10:41 italiane il prossimo lancio della capsula Dragon, che corrisponde alla terza missione ufficiale dei voli di rifornimento delle aziende private appaltate dalla NASA. Diciamo che questo Allora, questo programma prevede che ci siano circa 20 voli suddivisi fra la SpaceX e la sua concorrente, quella di cui ha parlato appunto prima Mike, e questo terzo volo è stato fissato per il 16 marzo. Doveva essere effettuato decisamente prima, però dato che doveva volare con la versione aggiornata del Falcon 9, ci sono state delle ovvi ritardi, come capita spesso con delle versioni aggiornate dei vettori, poi soprattutto con alcuni problemi che avevamo visto nelle vecchie puntate appunto di Astronauticast, in cui sembrava che ci dovesse essere qualche problema con il nuovo vettore. Invece in realtà è andato tutto bene, infatti ha già fatto tre missioni, una appunto quasi completa, ma le altre due perfette. Infatti ha portato in orbita geostazionaria sia il satellite SES 8 a dicembre che il Thaicom 6 a gennaio. E appunto questi rinvii hanno spostato per qualche mese questo lancio, e ovviamente il Cygnus è passato, ha avuto poi la precedenza, quindi è partito prima lui del Dragon. È stata scelta questa data perché ovviamente c'è la possibilità di fare diversi scrub. Ci fosse qualche problema al lancio, se non riuscissero a lanciare il 16, si può riprovare il 17, il 19 e il 20 marzo. Ovviamente se partisse il 16, l'attracco con la ISS è previsto per il 19 marzo. E questa missione poi durerà fino al 17 aprile. Quindi il 17 aprile verrà completato il caricamento della capsula e poi rientrerà a terra, perché come sappiamo la Dragon è l'unica capsula non abitata che rientra a terra e quindi può riportare a terra del materiale. A bordo ci saranno 1580 kg di materiale, sia esperimenti che pezzi di ricambio, rifornimenti, e fra questi sarà anche una nuova tuta spaziale americana, una nuova EMU, che prenderà il posto di quella che è stata portata a terra durante l'ultima missione. Questo avvicendamento si rende necessario proprio per il fatto che, se vi ricordate, la seconda attività extraveicolare di Luca Parmitano aveva avuto un problema per cui una perdita d'acqua all'interno della tuta aveva fatto rischiare abbastanza grosso al nostro Luca. A questo punto la tuta di Luca è stata riparata ed è ancora a bordo dell'ISS, però una tuta gemella è stata portata a terra, è stata sistemata, però ne è stata portata su un'altra adesso, e continuerà questo avvicendamento. Infatti verrà portata a terra appunto il 17 di aprile, a bordo di questa Dragon ci sarà una tuta, la EMU 3015, che anch'essa difettosa tornerà a terra anche lei per essere appunto riparata, comunque controllata, per capire esattamente bene, come sempre per queste cose, perché è importantissimo sapere.
Fanno il tagliandole
e vanno tagliando alle tute, anche perché essendo delle piccole navi spaziali, ogni tuta è sempre un sistema che permette di sopravvivere nell'ambiente esterno dello spazio, quindi a tutti gli effetti un'astronave completa di tutto, e quindi qualsiasi difetto potrebbe essere pericolosissimo per la persona che c'è all'interno. Volevo ancora accennare un'altra cosa, però me la sono persa per strada. Ah sì, il lancio avverrà da Cape Canaveral, dalla rampa SLC-40 della base USAF, e quindi in Florida. E appunto utilizzerà la versione potenziata del Falcon 9, che è una versione che permette di portare in orbita bassa un carico di 13 tonnellate rispetto a 10 tonnellate e mezzo, che era quello che poteva trasportare la vecchia versione. Ripeto, è già stata collaudata in altre missioni, quindi da quel punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. E questa è la prima delle quattro missioni previste per SpaceX che devono raggiungere la ISS quest'anno. A te, Mike.
La storia delle gambe sul razzo, invece, come era? L'hai accennata adesso, me la sono persa perché stavo cercando la sigla di Non Apollo, no?
No,
non c'è ancora nulla di certo riguardo, vero? Perché
no, c'era quello rumor che... Anche perché questa versione del Falcon è ancora la 1.1, quindi è quella che ha funzionato negli ultimi voli. Quindi di fatto non so se potranno fare qualche esperimento particolare, però non mi risulta che ci debbano essere cose particolari oltre al fatto che appunto è già la versione aggiornata. Quindi probabilmente ci sarà una versione 1.2 quando cominceranno a fare degli esperimenti con queste zampe per il rientro dei vari stadi.
Perché qualcuno sul forum diceva che avrebbero tentato un ammaraggio morbido, quindi una simulazione dell'atterraggio del primo stadio, ma non era ancora nulla di certo. Forse mi sono confuso.
Se era un insider di SpaceX, dato che ce ne sono, potrebbe essere abbastanza significativo come suggerimento, diciamo così.
Sembra che Filippo dica che...
Non credo si tratta.
Ah, ok, scusa, stavo leggendo male.
C'è una notizia su nasaspaceflight.com, linkato prima da Alessan, me lo sono perso, forse non ero ancora in chat. Intanto vedo che... Per fortuna che ho due PC, perché quando carico un link su questo voi sparite. Spero che la registrazione non abbia problemi, visto che è fatta server-side da Google, ma non lo so, in realtà non si ferma ma non si carica neanche la pagina. Gli studio sono un po' in difficoltà questa sera. Comunque sì, il titolo ve lo posso dire adesso, che è First Stage to Sport Legs and Attempts of Splashdown.
Sì, praticamente leggendo velocemente l'articolo sembra che le zampe le provino poi adesso.
Bene,
col famoso soft landing sul mare, insomma. Vedremo.
Bene.
Non hanno dato tantissime informazioni tecniche sul Grasshopper, ma hanno dato parecchie immagini molto molto belle, incluso Johnny Cash che ci farebbe chiudere l'account o cose del genere. Spero che facciano lo stesso anche con il soft splashdown, qualunque cosa succeda. Immagino che lo vogliano vedere, ci sarà qualche barca al largo per vederlo, spero. Magari c'è nell'articolo. Oh, finalmente mi ha caricato l'articolo. Dice qualcosa riguardo? Speriamo. Non è tanto lontano, vi daremo notizie anche di quello. Scaletta. Ecco, i siluri fotonici della stazione spaziale, Ricky.
Sì, siluri fotonici, non so in questi giorni se avete avuto modo di vedere un po' delle immagini che vengono quotidianamente scaricate dalla stazione spaziale, a parte vabbè che quelle di Cygnus, che insomma in questo periodo dell'undocking è stato insomma quelle più spettacolari, venivano da lì. Avrete forse notato un'altra serie di immagini che ritraeva dei piccoli parallelepipedi ricoperti sui quattro lati da pannelli solari, che venivano sparati da una specie di cannoncino dalla stazione spaziale. Cosa sto sentendo? Sì, quindi non sono siluri, sono CubeSat, sono nanosatelliti, e fanno parte di un programma promosso dalla Planet Labs, che è un'azienda di San Francisco, che vuole immettere in orbita un numero considerevole di questi CubeSat, prima di tutto per scopi umanitari, didattici. C'è anche una controparte commerciale, però non è la predominante, perché l'idea di base di Planet Labs è quello di mettere online sul proprio sito le foto scattate da questi oggetti. È vero che in orbita sulla Terra ci sono tantissimi satelliti che scattano foto del nostro pianeta, però la peculiarità di questo progetto è che la costellazione sarebbe formata da un discreto numero di nanosatelliti. Pensate che solamente questa prima fase, chiamata Flock 1, quindi Stormo 1, sarà composta da 28 nanosatelliti. I primi di questi satelliti sono stati rilasciati appunto l'11 di febbraio, e sono le immagini di cui vi facevo riferimento prima, e pian piano poi nei prossimi giorni saranno sparati degli altri. Come vi dicevo, questi nanosatelliti sono dei parallelepipedi, con in pratica praticamente un piccolo telescopio, un teleobiettivo che scatta di continuo su quello che vede sulla superficie terrestre. Sono messi in orbita chiaramente intorno ai 50-52 gradi, perché comunque l'orbita della ISS è così, quindi quindi il sistema di rilascio di questi oggetti non è di tipo propulsivo, ma semplicemente il launcher ha una piccola molla all'interno che spinge fuori i satelliti, e che vanno praticamente quasi alla deriva insieme alla stazione spaziale. Diciamo che si allontanano solo chiaramente ad una distanza di sicurezza, e quindi potranno spazzare come, diciamo, area utile per fare fotografie, l'area compresa appunto dai più 50 ai meno 50 gradi di latitudine. E potranno anche addirittura essere innalzati un po' di orbita, quindi dai 400 km della stazione spaziale si potrà arrivare fino ai circa 600 km, quindi sì, non stiamo parlando di satelliti geostazionari, o stiamo sempre parlando di orbita bassa, però decisamente un po' più in alto. Questo esperimento, questo progetto vi fa anche vedere una parte della stazione spaziale che, se vogliamo, magari è poco conosciuta, vuoi perché noi, se parliamo della stazione spaziale, a volte ne parliamo in generale, o se ci focalizziamo su qualcosa ci focalizziamo su Columbus, diciamo quasi per deformazione professionale, visto che insomma un po' Mike ci lavora, insomma è poi il laboratorio europeo, e quindi ci capita spesso di nominare Columbus. Però c'è anche Kibo, il laboratorio giapponese, che è il modulo più grande della ISS, e Kibo che ha una veranda, proprio stavo dicendo, che ha delle peculiarità molto interessanti. Questa veranda, che è praticamente una piattaforma esterna dove sono alloggiati diversi esperimenti, e in più ha un piccolo airlock dove l'operatore all'interno della stazione spaziale può aprire, caricare un esperimento, chiudere il portale dalla sua parte, e poi dall'esterno c'è un braccio robotico che, se vogliamo, è meno famoso del Canadarm, ma c'è anche questo sulla stazione spaziale. Estrae quello che l'operatore da dentro la stazione ha piazzato nel vestibolo, nell'airlock, e lo può o esporre, diciamo, nella veranda che nominava prima Mike, oppure in questo caso, se è un CubeSat, un NanoSat Launcher, può praticamente sparare i nostri siluri di cui faceva riferimento Mike. Di fatto, aspettatevi nei prossimi mesi una caterva di nanosatelliti sulle nostre teste, e speriamo di vedere qualcosa anche sul sito di Planet Labs. Per adesso su Planet Labs ci sono delle foto scattate da un paio di CubeSat di questo tipo, che erano però dei dimostratori tecnologici e non sono stati rilasciati dalla ISS. Però vabbè, solo per rendervi l'idea di cosa stiamo parlando. L'idea è quella di catturare molte molte immagini, quindi catturando molte immagini si possono fare analisi tipo dell'evoluzione del clima, dell'impatto dell'uomo sulla Terra, insomma tutte cose che con i satelliti avete già avuto modo di vedere. Però ribadisco, qui ci sarebbe il vantaggio che ce ne sarebbero moltissimi, quindi
c'è una risoluzione temporale molto molto più fitta.
Esattamente.
Ma poi comunque il sistema di nanosatelliti, che non è nuovo, non serviva la stazione spaziale per avere il concetto di nanosatelliti e di standardizzazione della piattaforma, ma questo si tratta di un'implementazione di un concetto vecchio, ma non è soltanto per l'osservazione della Terra fotografica o degli oleodotti, come si diceva, ma può essere si possono sviluppare dei satelliti che hanno quel fattore di forma, ma altre funzionalità. E la società che li porta a bordo dà addirittura un tempo di 9 mesi tra, penso, l'approvazione del progetto, la ricezione del satellite, penso, immagino già validato, e il deploy in orbita. Quindi è un business. Poi non ho idea di che tipo di clientela accettino, quanto starà nel commerciale, quanto starà nella ricerca. Non ho approfondito a quel punto di vista, ma in generale dal punto di vista tecnologico e organizzativo è bello, perché c'è un processo dietro dove si arriva a mettere in orbita cose diverse utilizzando tecnologie standardizzate, almeno nel limitato mondo dei nanosat. Abbiamo raggiunto già la fine del nostro news docket e quindi ci portiamo all'intervallo, all'interludio, con la solita, i soliti noti, insomma, cioè ringraziamento agli articolisti. Gli articoli di questa sera erano di, l'ho detto, Luca Frigerio, poi ce n'era uno del presidentissimo Marco Zambianchi, questo dei microsatelliti era di Paolo Actis, quello di Dragon me lo sono perso, ma adesso lo recupero. Fare figli e figliastri.
Quello di Dragon era di Matteo Carpentieri.
In generale, però, ringraziamento va a tutti gli articolisti, non solo a quelli che menzioniamo nel podcast, a quelli che rendono possibile astronautinews.it, un canale di informazione in italiano con una media di ben più di una notizia al giorno, che è il modo migliore per tenersi aggiornati sul mondo aerospaziale, grazie al lavoro di traduzione, di adattamento, di ricerca, insomma un canale in italiano che non è così comune. Ce ne sono altri, sono ottimi, però non è così comune. L'altro ringraziamento va a chi invece ci aiuta, ci sostiene un aiuto operativo, ma un contributo economico, perché comunque abbiamo delle spese per tenere in piedi la galassia, sì, la galassia di Citisa. Pensate quanto può costare una galassia, no, non tantissimo, infatti ce la facciamo, però fa piacere avere un aiuto con l'associazione ISA. Potete o fare una donazione singola all'associazione ISA su astronauticast.com, nella home page, da qualche parte, non mi ricordo, mi pare in fondo ci sono dei bottoni per le donazioni. Oppure su isa.it c'è l'elenco di tutte le attività che l'associazione fa, sostiene, quindi c'è il forum astronautico.it, prima di tutto Astronaut News, sono i due più grossi, ma poi abbiamo lanciato palloni, organizziamo convention, facciamo un po' di cose. Leggete sul forum, sul sito isa.it cosa facciamo, e se decidete di associarvi è una modica cifra annuale, ricevete tessera, spilla e tutto quello che è il merchandise. E ovviamente non comprate la spilla, la spesa è irrisoria, ma l'aiuto per l'associazione è insostituibile. E poi, se invece volete aiutarci ma avete le tasche vuote, come è comune in questo periodo, esiste sempre la possibilità di condividere quello che facciamo. Noi facciamo il podcast, scriviamo articoli, come dicevo prima, tutto quanto è in licenza Creative Commons, quindi potete addirittura riusarla sui vostri siti se volete pubblicarla, basta dare il credit, basta dire che è roba nostra e permettere agli altri di ricondividere la loro volta, quindi non chiudeteci all'interno di nessun progetto commerciale senza dircelo, quantomeno ci mettiamo d'accordo in quel caso, oppure semplicemente mandando il link ai vostri amici, mettendolo su Facebook, su Google Plus o quant'altro, per cercare di diffondere il verbo e, come dico sempre, accidentalmente esporre qualcuno dei vostri amici alla nostra follia. Non ci sono commenti particolari nelle notizie. Paolo, stavi tracciando qualche commento dell'hashtag Astronauticast?
Li sto tracciando, ma per il momento non c'è nulla da segnalare.
Oh, Luigi Maria li stava mostrando la
tessera, infatti.
La tessera, la voglio ancora? Luigi? Ta-da-ta-ta, la tessera 2014 di Paolo Amoroso.
La tessera di nonno Apollo.
La persona senza capelli che c'è sul retro non è Paolo, però. Con la mia banda questa sera poteva tranquillamente esserlo. Per un attimo ci ho anche pensato.
L'hai riconosciuto perché lui non ha gli occhiali.
Esatto. Non per il background della stazione spaziale, no.
No, quello, beh. Dettaglio.
Va bene. E adesso è arrivato il momento. Non posso ringraziare i donatori uno per uno perché non sono il tesoriere, per quello come al solito aspettiamo Marco, che però fa sempre un ottimo lavoro a riguardo, e anche con gli arretrati. E quindi è arrivato il momento delle storie di nonno Apollo, ma c'è una sigla che, come per tradizione quasi, è machine generated, quindi non l'ho registrata, la faccio eseguire in questo momento ai server di Google e vediamo se funziona. Ha funzionato.
Bene, ringrazio questo artista alternativo giapponese che ci ha contribuito questa fantastica sigla di Nonno Apollo. Gli ci sono voluti alcuni anni per comporla, ma alla fine ce l'ha mandata. E veniamo all'argomento di questa puntata delle storie di Nonno Apollo. Il razzo Saturno 1, in un certo senso, può essere considerato una nota a piè di pagina nella storia dell'esplorazione spaziale, perché rimane in ombra rispetto al molto più famoso e prestigioso Saturno 5, che portò l'uomo sulla Luna, di cui Saturno 1 rappresentò principalmente uno stadio iniziale, una fase iniziale dello sviluppo. Ma il Saturno 1 compì anche delle missioni, portò a termine delle missioni e fu utilizzato per dei compiti utili, oltre naturalmente ai test ingegneristici, che però erano ugualmente utili, ma finalizzati a proseguire lo sviluppo di questa famiglia di lanciatori. E pochi giorni fa, quindi il 16 di febbraio del 2014, c'è stato il 49esimo anniversario della prima missione operativa di un razzo Saturno 1. Ci riferiamo alla missione A-103 del veicolo Saturno 1 SA-9, denominato SA-9, lanciato appunto il 16 di febbraio del 1965 dalla base di Cape Canaveral. Per la verità, questo Saturno 1 aveva ancora molti esperimenti ingegneristici che servivano per perfezionare il lanciatore, quindi aveva a bordo 8 esperimenti che riguardavano il razzo. Aveva anche una torre di fuga della capsula Apollo, perché montava la parte superiore e la parte finale del razzo, che aveva la forma di un modulo di comando e servizio Apollo, e montava una torre di fuga funzionante, che venne poi espulsa come in un normale profilo di volo che ci sarebbe stato per le missioni umane, per testare anche in questo caso la torre di fuga. La parte finale del razzo, la parte terminale del razzo, era un modulo di comando Apollo, che però non era effettivamente una capsula completa, ma era un boilerplate, quindi un modello ingegneristico che venne espulso una volta in orbita. E una volta inserito in orbita l'ultimo stadio di questo lanciatore Saturno 1, iniziò anche l'operazione del satellite Pegasus 1, perché questa missione operativa, dicevamo, mise in orbita anche il satellite Pegasus 1, che si trovava in realtà nella parte corrispondente al modulo di comando di questo modello ingegneristico di capsula Apollo, che era rimasto collegato all'ultimo stadio del lanciatore. Era un satellite per lo studio e la caratterizzazione dell'ambiente dei micrometeoriti in orbita terrestre bassa, su cui all'epoca si sapeva ancora poco e che si voleva approfondire per assicurarsi che non costituisse un rischio per le missioni Apollo con equipaggio che poi sarebbero seguite. Pegasus 1 all'epoca fu il più grande satellite messo in orbita dalla NASA e ancora oggi ha dimensioni considerevoli, perché dalla parte centrale di questo modulo di servizio della capsula Apollo vennero aperti due grandi pannelli simili come forma a pannelli solari, per un'estensione complessiva di circa 29 metri in tutto. Quindi in un certo senso il satellite Pegasus 1 aveva delle ali, da cui il nome di questo satellite, che riprendeva il cavallo alato della mitologia antica, il cavallo alato Pegaso. Questi pannelli non erano pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dal sole, ma erano pannelli per intercettare la caduta di micrometeoriti e altri detriti orbitali, proprio per studiarne con una serie di sensori l'energia, quindi le dimensioni delle particelle che causavano gli impatti, la loro direzione, e in alcuni punti di questi pannelli erano installati anche dei sistemi di schermatura per confrontare l'efficacia di questi sistemi di schermatura, misurando la quantità di impatti e la loro energia le parti coperte, nelle parti coperte da questa schermatura e nelle parti invece lasciate libere. Quindi ci fu questo grande satellite messo in orbita nella prima missione operativa del lanciatore Saturno 1. Non si limitò il Saturno 1 a questa missione operativa nel programma Pegasus, e sempre nel corso del 1965 ne vennero messi in orbita altri due con lo stesso tipo di missione, quindi ancora satellite per caratterizzare, per studiare l'ambiente di micrometeoriti in orbita terrestre bassa. Quindi ricordiamo il Pegasus 2 lanciato il 25 di maggio del 1965 e il Pegasus 3, l'ultimo di questa serie, messo in orbita poco dopo, il 30 luglio del 1965. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo, e ringrazio ancora l'artista alternativo giapponese che ha composto la sigla della mia rubrica.
Non vorrei dire una stupidata, ma rispetto a ieri mattina ha cambiato l'intonazione dei dotto, forse perché ce n'è uno in più.
Ma dipende anche, insomma.
Se no, cambiasse intonazione. Sì, diciamo che il nostro artista ha un po' di mal di gola questa sera, quindi cambia un po' l'intonazione. Ma
è bello anche per quello.
Comunque, no, è una caratteristica delle sigle di Nonno Apollo. Abbiamo usato in passato quella della composizione basata sul movimento dei pianeti, che non era machine generated, ma chiaramente c'era una natura matematica dietro, e quindi abbiamo inaugurato le sigle in quel modo. Forse non era Nonno Apollo, era Space 101, comunque era la sigla di Paolo. Dopodiché c'era Doom Doom Doom, che nasceva pur essendo non era, machine generated,
era Morielli Rossi generated.
Esatto, veramente vorrei averlo sotto mano, non credo di averlo. Era un gioiello di no, mi spiace, non ce l'ho.
Di canonizzazione
di per caso, veramente chi sono, una cosa straordinaria. E c'è Sanremo, quindi
è giusto fare digressioni sulle sigle, visto il periodo.
Già che questa sera tireremo giù due o tre punti di share a Sanremo, e
sì.
Dobbiamo prepararci anche con della musica importante. E poi questa qua è machine generated puramente. C'è Google che il voice speech di Google che la esegue ogni volta per voi. Non la salvo neanche, gliela farò eseguire tutte le sere a Google, perché Paolo funziona così. Non la salta lui, potete immaginare dal suo sguardo.
Diciamo che l'ho stupita.
Paolo aveva una rubrica una volta che si chiamava Space 101, dove spiegava alcuni concetti elementari, magari non banali, però alla base dell'astronautica. C'è una cosa che abbiamo menzionato più volte, sicuramente ne parlavamo di più quando c'era lo shuttle, perché limitava parecchio le finestre di lancio, ma ci sono ancora molti esperimenti o molte attività che si fanno a bordo della stazione spaziale che sono influenzati da questo parametro, come SORAN, come il payload di osservazione solare che c'è all'esterno di Columbus, ed è questo parametro di cui sto parlando è il beta angle. L'abbiamo sicuramente già linkata, sicuramente già parlato, ma vale la pena ogni tanto tirare fuori questa bellissima animazione di NASA che spiega che cos'è il beta angle, dando senso alla definizione di angolo tra il vettore Terra-Sole e il piano orbitale dell'oggetto che orbita la Terra. Qui vedo già teste che picchiano sui banchi, però sicuramente la grafica aiuta. Si vede abbastanza bene la grafica? Chiedo a,
perfettamente,
a chi, visto che sono 8 bit.
No, si vede quello di 8 bit, sì.
Perfetto. Il vettore Sole-Terra è la linea che unisce idealmente il centro del Sole con il centro della Terra. E questo, se siamo tutti d'accordo, come più o meno il 60% degli americani, che la Terra gira intorno al Sole, potete immaginarvela e potete immaginarvi una linea che unisce il Sole al centro della Terra. La stazione spaziale, potrete sapere oppure no, se non lo sapete ve lo diciamo adesso, è inclinata rispetto all'equatore, ha un'orbita intorno alla Terra che è inclinata rispetto all'equatore di circa 51 gradi.
Ve l'avevo detto pure io prima.
È vero, l'ho detto prima perché era l'osservazione, la parte osservabile dai satelliti rilasciati dalla veranda di GEM. L'angolo tra questo 51 gradi è l'angolo tra l'equatore e il piano orbitale. Immaginate di tagliare la Terra a metà utilizzando un piano fatto dall'orbita della stazione spaziale, quindi come se la stazione spaziale stesse rotolando su un piano. Questo piano taglia a metà la Terra con un angolo di 51 gradi. Ma c'è un altro angolo importante, che è quello tra il vettore Terra-Sole e il piano orbitale della stazione spaziale, ovvero questo qui sono i 51.6 gradi che dicevo prima, e sapendo che l'equatore ha 23.4 gradi di inclinazione rispetto all'eclittica. È l'eclittica, Paolo? Sto dicendo qualcosa di sbagliato?
Per adesso
sì,
vai bene.
La misura dell'angolo tra il piano orbitale della stazione spaziale e il vettore Terra-Sole misura in qualche modo, influenza in qualche modo la quantità di sole che la stazione prende. È molto facile spiegarlo. Quando si tratta...
Beh, c'è da dire una cosa, che mentre l'angolo dell'orbita della stazione spaziale è fisso e anche l'angolo dell'equatore sull'eclittica è fisso, l'angolo di cui andremo a parlare adesso varia.
Ah, varia, sì, perché la stazione spaziale ha una precessione dovuta alle imperfezioni del campo gravitazionale terrestre. Comunque, quando quest'angolo è molto alto, diciamo 90 gradi, immaginate, vedete l'immagine, adesso c'è praticamente un angolo retto tra il piano dell'orbita, dove la stazione spaziale si muove, e il vettore Terra-Sole. Quando è molto alto, la stazione praticamente non passa mai nel cono d'ombra della Terra, o ci passa per periodi molto molto brevi, e quindi è esposta al Sole continuamente. Lo shuttle non poteva stare attraccato alla stazione spaziale in queste condizioni, perché si andavano a violare parecchi parametri di dissipazione termica. Lo shuttle dipendeva per la dissipazione unicamente dai radiatori posti nelle porte della payload door. Non era possibile, ci vorrebbe il nostro Buzz in questo caso, non è possibile trasferire calore dallo shuttle alla stazione spaziale. Era possibile fare degli scambi di potenza, ma non di potenza elettrica, ma non di calore, e quindi era necessario avere un beta angle basso. Vi faccio vedere l'animazione di quando il beta angle è basso, in questo caso zero, praticamente non c'è nessuna angolo, come si dice, non c'è angolo tra il vettore e l'orbita, e la stazione passa nel cono d'ombra della Terra. Poi ovviamente le dimensioni in gioco qua sono esagerate per rendere il concetto più chiaro. La stazione passa molto più tempo, nella maggior parte dei casi, nel cono d'ombra, e quindi è possibile scaricare nel freddo dello spazio i carichi termici grazie ai radiatori. Ho complicato tantissimo una cosa che il sito NASA spiega benissimo, ma in inglese, e quindi vi invito ad andare nelle note dell'episodio, cliccarci sopra, c'è un attimino, guardarvi le animazioni 3-4 volte fino a quando vi entra nella zucca. Space 101, finita. Per fortuna questo podcast, a meno che non doniate, vi arriva gratis, perché ci sono delle cose che costano carissime nella vita. Andare nello spazio è carissimo, ma ci sono cose che costano molto, molto di più.
Sì, un link che vi segnalo è quello a un nuovo blog che si chiama Things That Cost More Than Space Exploration. È un blog molto semplice, ospitato su Tumblr, quindi un microblog in cui ogni post confronta i costi di alcuni specifici progetti spaziali o i costi di alcune organizzazioni e istituzioni spaziali con quelli di attività umane non legate all'esplorazione dello spazio, attività umane che riguardano lo svago, le spese delle istituzioni, dei governi, le spese per l'intrattenimento, per il cibo, per la sanità, per molte altre cose. È un'idea semplice, a volte ripresa non sistematicamente in alcuni articoli che confrontavano alcune di queste voci, ma il blog lo fa invece sistematicamente con un post ogni volta. È utile per quelle discussioni da bar con amici un po' superficiali, magari che non hanno idea dell'entità delle spese, dei costi delle tecnologie spaziali. L'altro link che vi vorrei segnalare è quello di alcuni video, una serie di video amatoriali del rientro nell'atmosfera avvenuto alcuni giorni fa. Dimmi.
Volevo solo dire una cosa sul blog. L'hai detto, però voglio sottolinearlo. Non è che fanno vedere cose che costano di più e che non dovrebbero esistere, cose di questo tipo, no? Perché spesso il discorso da bar è perché si va nello spazio quando c'è la gente che muore di fame? Dovremmo dar da mangiare alla gente invece che andare nello spazio. Questo è in estrema sintesi uno dei discorsi della bar che ci fanno infervorare. Lo scopo di questo blog non è rovesciare la frittata, non è dimostrare cose che costano di più e che magari valgono di meno. Semplicemente serve a dare un'idea degli ordini di grandezza, perché normalmente quando si parla di cifre di miliardi di dollari o miliardi di euro o centinaia di milioni, si perde molto facilmente il senso della misura. Questo sito qua cerca di dare un attimo appunto le proporzioni, di dare un confronto, un termine di paragone.
E peraltro,
come quando si è in una grotta e non si possono stimare le distanze perché non ci sono case e alberi vicini, si hanno soltanto queste cose assolute senza avere la possibilità di confrontarle. E questo sito fornisce dei paragoni.
E peraltro, dicevo, uno degli aspetti interessanti di questo blog è che riporta costi e stime molto accurate dei costi di queste spese, citando anche le fonti da cui sono riprese. L'altro link, dicevo, è a una serie di video amatoriali girati in Arabia Saudita del rientro di un vecchio satellite militare russo, il Cosmos 1220, rientrato distruttivamente nell'atmosfera il 16 febbraio del 2014. Oltre a essere spettacolari per l'aspetto di questo fenomeno del rientro nell'atmosfera di un satellite con la frammentazione, la disintegrazione in varie scie parallele dei frammenti di questo satellite, c'è anche la spettacolarità è aumentata anche dal fatto che la scia passa vicino alla Luna che si intravede nel cielo, quindi avendolo potuto osservare direttamente da quelle zone sarebbe stato particolarmente spettacolare. Questi video cercano di catturare un po' l'atmosfera, ciò che si è visto di questo fenomeno così spettacolare. Lo stiamo vedendo adesso. Varie riprese con diversi frammenti sono visibili e riconoscibili.
C'è una cosa riconoscibile che è un trend: i video del 2014, dei primi anni del secondo decennio degli anni 2000, sono tutti in verticale, perché la gente prende il cellulare e fa il video in verticale, quindi abbiamo bellissimi schermi widescreen e delle fettine verticali di video. Ma vabbè.
Ma ho visto che, non so dove, mi pare in Germania, abbiano fatto anche un festival cinematografico dedicato proprio a questo formato dello schermo stretto e alto.
I 9 sedicesimi.
Esatto, per così prendere spunto creativamente, per utilizzare creativamente questa limitazione.
Va bene. Questo ci porta quindi in fondo alla, alla scaletta.
Sì, abbiamo toccato il fondo.
Con una precisione. Sì, ma questo tempo fa probabilmente eravamo intorno alla stagione 1, ma la cosa positiva è che abbiamo fatto circa l'ora, l'ora e qualcosa, che era il nostro vecchio obiettivo.
Puoi dire puntate che sono 6 stagioni size. Che scaviamo?
Sì, sì, no, praticamente abbiamo fatto The Fall, non so se avete visto film era, Total Recall, il remake, bruttissimo, non guardatelo, c'era...
Sì, l'ho visto.
Un tunnel visto. Che andava dall'Australia all'Inghilterra. E noi siamo praticamente a metà di quel tunnel. Bene, non mi sembra che ci sia altro da aggiungere. Dimentico qualcosa?
No.
Se non dimentico niente, quello che vi do è l'appuntamento alla prossima puntata. Giovedì prossimo. State sempre sintonizzati sui nostri canali, principalmente forumastronautico.it. C'è un apposito thread a riguardo. Facebook.com/astronauticast, ma soprattutto Google Plus, cercando Astronauticast, dove ci sono la pubblicazione degli eventi, delle date, delle ore, delle puntate, ma tendenzialmente giovedì sera alle 21.30. L'appuntamento è per allora. Nel frattempo fateci compagnia su forumastronautico.it, oppure commentate qualche notizia su astronautinews.it, fate un po' di rumore e vi faremo da cassa di risonanza in ogni occasione, su podcast o altrove. Da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. È tutto, giro di prima, mi sembra che siamo partiti da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
Da Carmagnola.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli da Carmagnola.
E per finire, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Moroso, nonno Apollo.
A giovedì prossimo e fino ad allora, ad Astra.